La storia in podcast di Focus.
In epoche più recenti si sono verificati molti episodi con persone che sono decedute mentre cercavano il tesoro, la miniera, erano sui sentieri sperando di trovare una prova, un indizio. Alcuni non erano per niente attrezzati, gli interessava solo andare, partire, cercare. Altri, meglio, erano equipaggiati ma hanno comunque sfidato un destino, no? Condizioni particolarmente dure, ostili. È un vero territorio ostile questo. Diciamo che il flusso continuo di persone ha poi costretto l'autorità a prendere dei provvedimenti. Il primo è che è stata creata un'unità speciale, una sorta di soccorso alpino con elicottero, team ben addestrati, che si muovono, intervenivano per recuperare le persone in difficoltà. Ma non solo, le autorità da molto tempo, credo dagli anni 80 o anche prima, hanno vietato di fare qualsiasi tipo di scavo minerario. Cioè voi potete andare sulla montagna della superstizione, fate i tour, vi arrampicate, fate quello che volete, esplorate, ma non siete autorizzati a scavare. Questo nella speranza di ridurre incidenti, rischi e di indurre le persone, gli avventurieri, persone con tanta fantasia, a stare lontani o comunque essere molto cauti e prudenti. Ma questo, come avete ben capito, non è mai sufficiente, non è una barriera abbastanza alta per indurre cittadini, le persone alla prudenza. E poi gli esperti hanno anche cercato di dare delle spiegazioni, no? Anche di consigliare come si fa, ad esempio, quando si va in montagna. Dicono: guardate, questa zona non solo presenta un terreno ostico, duro, ma probabilmente nelle rocce ci sono delle componenti magnetiche che forse confondono le bussole. Poi l'estate è torrida, in inverno le notti sono gelide, questi sbalzi di temperatura possono incidere sul tuo fisico, specialmente se sei sotto stress, sotto sforzo. Qui hai dei colpi di calore normalmente, pensiamo in una zona dove magari hai poca acqua o rimani con poca acqua, quindi occhio, state attenti, pensateci due volte. Poi un elemento tecnico più recente, ovvio, non sempre i telefonini prendono. Questo avviene sia sulla montagna della superstizione, ma anche in zone meno selvagge, territorio degli Stati Uniti. I telefonini sono utili a est, a ovest, ma nelle parti centrali ci sono ampi settori, e lo dico per mia esperienza diretta, dove non hai alcuna copertura per il tuo telefonino, quindi te lo puoi portare, ma non serve un bel nulla. E poi, di nuovo, ripeto, ci sono le creste, questi sentieri, canaloni, che diventano trappole. Tu puoi anche finire in un punto non distante dai percorsi segnati e tracciati dai ranger, ma finisci lì, nessuno ti vede e lì rimani. E se lì rimani, rischi di morire. Infatti le cronache dei giornali sono piene di casi, mi riferisco a epoche più recenti. Me ne ricordo alcuni che mi hanno colpito, ad esempio Jesse Capen. Lui era un fattorino in un hotel di Denver. I colleghi lo descrivono come un tipo chiuso, riservato, faceva sempre il turno di notte e qualcuno dice che lo facesse così perché aveva più tempo per leggere. Leggere che cosa? Libri sulla montagna della superstizione. La famiglia ha detto che ne aveva letti più di 100. E poi, quando aveva tempo, scarabocchiava mappe, prendeva misure, chilometri, miglia. Insomma, faceva un vero lavoro quasi di cartografo per prepararsi alla grande missione. E ha fatto diversi sopralluoghi sfruttando le poche vacanze che aveva. Lasciava Denver, andava in Arizona e tornava a casa con altre idee. Nel novembre del 2009 parte per quella che sarà la sua ultima spedizione. Sta alcuni giorni in un motel, fa la spola con l'area della montagna, non va troppo dentro. Poi decide, si porta una tenda, un po' d'acqua e soprattutto una parte dei suoi libri. E quindi è lì, è dentro l'avventura. Jesse scompare. Solo dopo un mese i ranger riescono a trovare l'accampamento. Bene, passeranno 3 anni prima che vengano rinvenuti i suoi resti. Erano distanti, non molto, da dove lui aveva lasciato parcheggiata la sua jeep, ma secondo lo sceriffo erano i resti seminascosti alla base di un crepaccio, forse dietro delle pietre, e quindi anche quelli che erano passati non erano riusciti a vederlo, non avevano capito che c'erano i resti di un poveraccio così ossessionato dalla miniera e che aveva fatto della ricerca della miniera la sua ragione di vita, che poi è diventata il motivo della sua morte. Restando sempre in questo periodo, c'è un'altra storia che ho seguito perché all'epoca facevo corrispondente negli Stati Uniti e quindi mi ero interessato proprio di questo episodio. Figura centrale è Curtis Mertworth, 49 anni, dello Utah. Di nuovo è uno di quelli che acquista una mappa con presunte indicazioni per arrivare alla miniera e quindi parte per la montagna. Si perde, riesce per miracolo a lanciare l'allarme con un telefonino, in questo caso ha funzionato, ed è recuperato dalle squadre di soccorso. La brutta esperienza certamente non indebolisce la sua voglia, la sua volontà. E così, qualche mese dopo, torna, sempre dallo Utah, con 2 amici, Malcolm Mix e Ardian Charles. Hanno sacchi a pelo, viveri, acqua, non sappiamo bene quanto. Pensano di dormire in auto e stranamente non si portano i cellulari. Nel luglio del 2010 si perde ogni traccia. Lo sceriffo organizza le perlustrazioni con i volontari, i ranger, gente del posto, cowboys, ma niente, niente, di loro nulla. Lo sceriffo anche fa delle indagini, vuole capire se il terzetto di scomparsi era preparato. E secondo alcuni rilievi probabilmente non aveva a sufficienza scorte. Inoltre 2 avevano problemi di salute, quindi non erano nelle condizioni ideali per tentare l'avventura. E la loro scomparsa, se vogliamo, supera i confini dell'Arizona e verrà trattata anche da una serie televisiva molto nota dedicata ai casi irrisolti. E quindi il giallo resta tale fino al 2011, quando una persona che sta facendo il trekking scopre 2 scheletri, entrambi hanno dei fori di proiettile, almeno sembrano dei fori di proiettile. La scientifica dirà che si tratta di Mix e Charles. Successivamente trovano le ossa del capo di questa piccola cellula, di questo piccolo gruppo di esploratori. Era a circa 1 miglio di distanza, probabilmente è morto di stenti, di calore, forse. Anche qui non c'è una spiegazione netta sulla loro fine. In questo mio racconto vi ho detto spesso delle mappe. Io ho detto spesso, diciamo così, delle tracce, degli indizi di quello che è stato usato da questi esploratori. Sembrava di stare in Africa anche se erano a 1 ora d'auto da Phoenix. Ma non ci sono solo le mappe. Nel 1949, ai piedi di un'altura, sempre in questo settore, hanno trovato 2 pietre con delle incisioni e dei disegni. Sembrava quasi una mappa, no? Quasi una sorta di indicazione di un luogo da ritrovare. E molti si sono convinti che quella fosse una nuova traccia, forse nascosta lì dalla famiglia messicana Peralta per indicare la mitica miniera d'oro. Tuttavia, queste pietre, questi reperti sono stati analizzati da studiosi e hanno accertato che le incisioni erano state fatte con strumenti più moderni. Quindi si trattava di un falso, di uno scherzo, quasi un po' come lo scherzo dei famosi Modigliani in Italia. Però questo non è che ha indebolito la fiducia o l'idea che non si debba cercare ancora. Vi ho citato il caso delle pietre, ma ci sono altre storie che sono state raccontate dai giornali, dalle testimonianze, storie improbabili, ma che però venivano poi prese per buone, come quella di un medico o di un dottore che curava gli indiani, era molto buono verso di loro, e allora si dice che un giorno lo presero, gli misero un cappuccio sulla testa, lo portarono in un luogo che lui non sapeva, gli levano il cappuccio e lì c'è oro, ci sono gioielli, e gli dicono prendi quello che vuoi, e lui prende, e poi gli rimettono il cappuccio, ma anche lui avrebbe fatto una brutta fine. Insomma, è una storia, insomma, sembra veramente una favola, però è ripetuta, questa finisce negli album, finisce nei libri, finisce nei cataloghi, finisce negli archivi. E a me è capitato di comprare in libreria Tucson una cartina stradale, una semplice cartina stradale, dove insieme appunto alle strade, alle miglia, alle località, alle città, è segnalata anche la miniera dell'olandese perduto. È uno spunto che fa sorridere, ma allo stesso tempo, secondo me, strizza l'occhio ai turisti, ai viaggiatori, e magari a chiunque compra una cartina, non ha mai sentito parlare della miniera, cosa difficile, e vede quell'indicazione e dice va bene, andiamo a vedere che cosa c'è, e quindi la leggenda continua. Sono sicuro che mentre ascoltate questo podcast c'è qualcuno che sta pianificando una nuova missione nella speranza di trovare la miniera. Voglio solo aggiungere una notazione su un posto altrettanto curioso, meno misterioso, non molto distante da Phoenix e dalla stessa zona della miniera misteriosa. È il monastero greco di St. Anthony, in pieno deserto. È stato fondato nel 1995 da un pugno di monaci guidati da padre Efraim, un personaggio molto noto nella comunità ortodossa greca del celebre Monte Athos, sapete, no? Il posto dove pregano gli eremiti, insomma, un posto di pace. Bene, lui, per ragioni di salute e anche per la sua missione, era andato negli Stati Uniti e in Canada, gli sono piaciuti gli Stati Uniti, è rimasto ed ha deciso di fondare questo monastero alla ricerca dell'acqua nel deserto. Veramente siamo nel più deserto totale, piatto, cactus, qualche albero. E quando si arriva in questo luogo è incredibile perché la prima cosa che voi vedete è un tempio bianco con la cupola blu, quelli di Santorini per capirci, il classico tempio greco. E questo è uno dei tanti templi che hanno costruito, perché poi nel tempo questa comunità si è allargata, hanno portato una chiesa smontati in pezzi dalla Grecia, hanno creato altre strutture, coltivano, producono frutta, miele, e dolci, pane greco, tutte cose che poi vendono. Ovviamente è un luogo di meditazione, di preghiera, che attira molti pellegrini, vengono dagli Stati Uniti, dal Canada, ma anche dall'Europa, attirati sia dalla fama di padre Efraim, sia anche dalla suggestione del posto. Però insieme a questo lato, diciamo, spirituale, buono, quando state lì sentite solo il rumore dell'acqua delle fontane, il silenzio, il profumo dei fiori, però assieme a questo ci sono anche delle voci più malevole. Padre Efraim è stato accusato da alcuni ex membri della comunità di guidare una sorta di setta, di essere molto duro, e lo stesso Efraim è stato al centro di uno scontro con i monaci del Monte Athos. E io sono andato lì attirato sia appunto dalla curiosità di vedere questo luogo, questo angolo di Grecia nel deserto dell'Arizona, no? Quindi cowboys, indiani, nativi, banditi, diligenze, e poi questa quiete greca. Però dall'altra parte anche un po' attirato da queste voci meno simpatiche. Ci ho lavorato un po', però secondo me sono rimasto a livello di voci, e comunque preferivo lasciare così, riservandomi di tornarci magari un giorno, l'ultima volta sono stato lì 2 anni fa, per fare un lavoro più profondo, per capire che cosa c'è dietro questo fantastico monastero.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.